Stiamo leggendo le pagine del Vangelo secondo Luca, quelle pagine che il nostro evangelista ha dedicato a Teofilo, perché vuole aiutarlo a inserirsi nell'oggi della visita di Dio, in quella storia d'amore che ha trasformato il senso della storia umana, per cui non è più la storia dello smarrimento, la storia del disordine, la storia della condanna per quanto riguarda gli uomini che portano le conseguenze del peccato, ma è storia di salvezza, è storia di conversione alla vita, è una storia d'amore. Oggi, ed ecco la catechesi della visione, e noi abbiamo passato in rassegna le pagine che vanno dal capitolo 9 al capitolo 19 con alcuni salti, ricordate, proprio ieri, e adesso avremo modo di tornare, ma passare in rassegna con un'attenzione un po' più precisa le pagine che abbiamo saltato con una certa disinvoltura, ma credo che sia sempre importante per noi prendere in considerazione e valorizzare adeguatamente il linguaggio del nostro evangelista Luca, che dipinge quel volto da contemplare, è il volto che si volge verso di noi. E che si esprime con quel incoraggiamento così affettuoso e nello stesso tempo così esigente: va, mettiti in cammino, il viaggio che lui sta affrontando diventa il motivo perché tutti quanti noi ci rendiamo conto che il viaggio della nostra conversione alla vita è un'occasione propizia e positiva a cui non possiamo sottrarci. E d'altra parte ricordate proprio quel volto che l'evangelista Luca descriveva nel momento in cui è elevato verso l'alto, il figlio che passa attraverso il rifiuto che riceve da parte condizione umana, laddove la sua stessa carne umana è rifiutata fino ad essere lui condannato a morte, ed è rivolto verso il grembo del padre, di là proviene il figlio e là ritorna, e là l'accoglienza che corrisponde al compiacimento che il padre vuole rivelare di lui, ma in quel compiacimento siamo accolti, riconosciuti, presi in carico anche noi come figli. Là dove Gesù è il figlio che torna a casa, ed ecco in quel volto che è puntato verso l'alto siamo ancora una volta in grado di specchiarci noi, come il buon Zaccheo, ricordate, che appollaiato in maniera così curiosa e così goffa su quell'albero viene trafitto dallo sguardo di Gesù, e d'altra parte proprio l'evangelista Luca ci ha fatto intendere come questo sguardo del Signore che annuncia quale sarà l'accoglienza preparata nel grembo del Padre per tutti coloro che che lui, il figlio, ha le prese con le cose di questo mondo, con le vicende così drammatiche e dolorose a cui certamente non si sottrae, tant'è vero che verrà condannato a morte, ma proprio lui ci conferma nella accoglienza che è preparata per noi nel grembo del Padre, là dove il Padre si compiace di lui e si compiace di lui che sta raccogliendo lungo il suo percorso tutti coloro che incontra sulle strade di questo mondo, e siamo noi, ed ecco le nostre strade, le nostre vicende, la nostra storia, con tutte le contraddizioni che ancora ci riguardano, ma il segnale che ha collocato lungo il percorso per confermarci nell'accoglienza che, portando lui a compimento il suo viaggio, prepara per noi nel grembo del Padre. Questo segnale è il pane spezzato. E man mano che noi impariamo a scrutare quel volto, impariamo anche a scrutare con il nostro sguardo stupefatto e commosso il pane spezzato. È il segnale che lascia lungo il percorso, in modo tale che tutti noi che siamo ancora itineranti, che ancora ci arrabattiamo, che ancora scivoliamo e poi ci ritroviamo sulla strada, non perdiamo l'orientamento verso il grembo del Padre, là dove il figlio è a casa e là dove il figlio prepara per noi quell'accoglienza che da parte sua non ha ricevuto in questo mondo. Il catalima che gli è stato rifiutato in questo mondo, ed ecco l'alloggio che il figlio finalmente raggiunge là dove è a casa sua, nel grembo del Padre, e il pane spezzato come segnale che lascia a noi ancora viandanti, ancora itineranti, ancora in cammino, perché non perdiamo di vista la meta verso cui siamo orientati e nella quale siamo attesi, nella casa del Padre. E questo segnale, leggevamo ieri il Vangelo di Zaccheo nel capitolo 19, questo segnale per quell'insieme di collegamenti a cui accennavo proprio ieri, coinvolge niente meno che la stessa casa di Zaccheo. Oggi devo fermarmi in questa casa, in casa tua, che è la casa di Zaccheo il pubblicano. Sbalordimento e anche proteste da parte della gente. Oggi, nella casa di Zaccheo, che diventa la casa dell'Eucaristia, che peraltro, poi ricordate, è una casa che si va in frantumi, è una casa che esplode. Metà ai poveri, per quelli a cui ho frodato quattro volte tanto, la casa va in frantumi. Il pane spezzato è l'Eucaristia celebrata in quella casa che la ridurrà in uno spazio di accoglienza che si apre senza più misure e senza più controlli. D'altronde, vedete, noi stiamo chiedendo, in base alle pagine del libretto di Sant'Ignazio che leggevamo ieri sera nell'istruzione, stiamo chiedendo la grazia di diventare poveri. E di esercizio in esercizio noi continuiamo a chiedere la grazia di essere guidati sulla strada della povertà, che per quello che adesso vi dicevo, è anche certamente la strada di Zaccheo e della sua casa. È la strada che stiamo percorrendo, come quel tale che temporaneamente ha trovato dimora nella locanda e che sta ricordando chi è stato quel curioso viandante che si è preso cura di lui e che poi ha pagato per lui e che poi è proseguito nel suo viaggio e annuncia il ritorno, il samaritano. Io vorrei dare uno sguardo, suggerendo ancora una volta a tutti quanti voi di orientare la nostra preghiera in avanti, per poi tornare indietro quando sarà il momento, nel corso di questa giornata e nei giorni che verranno, perché le pagine che si succedono qui sotto i nostri occhi in questa catechesi della visione sono predisposte dalla sapienza catechetica di Luca, evangelista, in maniera tale da sollecitarci, incoraggiarci, spiegarci che davvero il viaggio della nostra conversione alla vita è un viaggio per il quale siamo convocati, per il quale siamo incoraggiati, ed è un viaggio da affrontare con decisione, con prontezza, con sollecitudine, con responsabilità, e questo malgrado tutte le incertezze, le delusioni e le sconfitte che ancora portiamo appresso come indelebili dimostrazioni dei fallimenti già conseguiti, ma il viaggio per il quale siamo invitati è tutto da affrontare. Ebbene, le pagine che stanno qui sotto i nostri occhi vogliono in tutti i modi aiutarci a constatare che davvero arriva il momento di entrare nell'oggi e di calarci nell'oggi e di far del nostro 4 di luglio del 2019 giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, 4 di luglio del 2019, ma vedete, bisogna andare indietro di un secolo e mezzo, due secoli e mezzo, e qualcosa così, ma cosa sono due secoli e mezzo rispetto all'oggi? L'oggi. Il 4 di luglio del 2019 è oggi, perché oggi noi siamo convocati, siamo coinvolti in modo tale da immergerci con il nostro vissuto e con la responsabilità della nostra libera decisione nella rivelazione dell'amore eterno di Dio, di cui è stato protagonista per noi il figlio, il maestro, il pellegrino che è salito a Gerusalemme. Vi dicevo, facciamo ancora un salto in avanti, continuando a inseguire il volto di Gesù che abbiamo contemplato nel momento in cui il Signore giunge a Gerusalemme, vede la città così come è possibile da quella balconata che è il Monte degli Ulivi dinanzi a sé, piange. Ricordate capitolo 19. Capitolo 19, versetto 41. Piange. E vi dicevo già a suo tempo, questo volto velato di lacrime assume una nota di particolare dolcezza, di cui tutti quanti noi siamo in grado di approfittare, perché è come se il volto così segnato, così velato, così irrigato dalle lacrime assumesse in maniera veramente molto efficace il valore di uno specchio nel quale possiamo riscontrare come il dono che ci restituisce quella fisionomia che riguarda la nostra reale identità di creature umane, la nostra reale identità di figli che ritornano alla casa del Padre, la nostra identità di peccatori che si convertono. Possiamo specchiare la nostra faccia nella sua, il nostro volto nel suo. In qualche modo, vedete, possiamo ritrovare un volto noi che siamo degli sfacciati. Abbiamo perso la faccia. Ma il volto di Gesù, e da questo momento Gesù a Gerusalemme è rivolto ai suoi interlocutori, così come passo passo abbiamo accompagnato il suo cammino sfogliando le pagine precedenti, sempre alla scuola di Luca iconografo per noi, il suo volto maestoso e solenne, il suo volto sorridente, il suo volto commosso, il suo volto piangente, sì, ma è poi vero che non è che Gesù sta qui a sgocciolare lacrime così pubblicamente, è il pianto interiore che contribuisce comunque in maniera determinante a confermare quella dolcezza del volto in cui noi possiamo specchiarci. E così nei capitoli 20-21, se voi arrivate alla fine del capitolo 21, sono gli ultimi giorni trascorsi da Gesù a Gerusalemme, le dispute con questi e con quelli, versetto 37, durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Notate che nei Vangeli sinottici secondo Marco e secondo Matteo Gesù di giorno frequenta il Tempio, incontra, dialoga, insegna, di notte si trasferisce a Betania, a poca distanza da Gerusalemme, a piedi si va e si viene, ma a Betania, dove Gesù ha delle conoscenze. Nel Vangelo secondo Luca, il nostro, Gesù di notte dimora sul Monte degli Ulivi all'aperto, e il verbo usato qui in greco sta proprio a indicare questa sosta di Gesù sotto il cielo aperto. D'altronde è da un pezzo che noi sappiamo che il cielo si è aperto su di lui, è Gesù il figlio che risponde al Padre, è lui il rivelatore del Padre, così come il Padre che si compiace di lui, e pernottava all'aperto. Questa conversazione tra il cielo e la terra, tra il Padre che si compiace di quel figlio che sta affrontando tutte le contraddizioni della nostra vicenda umana e se ne sta facendo carico, come quel samaritano ridotto alla condizione di uno sporco maledetto personaggio rifiutato dall'opinione pubblica, che pure ha caricato sulla sua cavalcatura quel tale, ha pagato il prezzo. Ebbene, questo figlio di cui il Padre si compiace sotto il cielo, all'aperto, di notte in notte, la conversazione che continua, e nelle pagine che stiamo leggendo il nostro evangelista Luca ci tiene per l'appunto a rimarcare il valore di questa conversazione diretta, tu per tu. È come se Gesù, che pure incontra tanta gente, ci sono di mezzo anche i discepoli che compaiono e compaiono ancora, ma è come se Gesù fosse tutto preso da questo dialogo interiore, da questa conversazione diretta. Trascorreva la notte all'aperto sotto il cielo, sul monte detto degli Ulivi. Padre, il volto di Gesù, che è specchio di quel cielo, ma è quello stesso volto nel quale ci stiamo specchiando noi, è quello che già leggevamo anche ieri, quel volto che ci ha annunciato e testimoniato quale accoglienza è preparata per noi laddove finalmente accolto è Lui nel grembo del Padre. Tant'è vero che poi subito dopo, qui nel capitolo 22, si preparano le ultime vicende a Gerusalemme, i preparativi della cena pasquale, l'istituzione dell'Eucarestia, come già leggevamo ieri, e quindi subito dopo, nel capitolo 22, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ecco un appuntamento, vi dico che non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Ecco, voi siete invitati al banchetto del regno. E quindi quello che segue. Fatto sta che, vi dicevo, il nostro evangelista Luca continua a essere proprio per quella motivazione catechetica che sa esprimere con il linguaggio iconografico, attento al volto di Gesù. Notate questi particolari, poi avremo modo di dirci ancora qualcos'altro. Naturalmente voi nella vostra preghiera non vi preoccupate di passare in rassegna questi testi con meticolosa puntualità. Dove c'è un richiamo, lì fermatevi. Sentire e gustare internamente, e quello che conta man mano è il filo conduttore che si sta man mano costruendo di tappa in tappa, di giorno in giorno, da un esercizio all'altro, nell'animo di ciascuno di voi. Fatto sta, vedete, che durante l'ultima cena c'è una conversazione tra Gesù e i discepoli, una conversazione a cui il nostro evangelista Luca dà una certa importanza, e in particolare poi alcune battute del dialogo con Simone. Prendete il versetto 31, Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse, Signore, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. E gli rispose, Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi. La conversazione non è finita, ma noi adesso, vedete, ci spostiamo nuovamente sul Monte degli Ulivi. Nel corso di quella notte, dopo la celebrazione della cena pasquale, prendete il versetto 39, uscito se ne andò, come al solito, infatti ogni notte trascorreva sul Monte degli Ulivi, sotto il cielo aperto, nella conversazione con il Padre, lui con il cuore aperto, là dove la parola ascoltata rivela in lui il figlio di cui Dio si compiace, è la novità piena e definitiva nella storia umana, è l'oggi dell'amore di Dio, l'amore eterno che nella storia umana trova quella corrispondenza che adesso rimane per noi come strada da percorrere liberamente, decisamente per ritornare, per convertirci alla vita, per ritornare al grembo della paternità di Dio. E allora qui di notte, Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono, e giunto sul luogo disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Ricordiamo bene questa scena, la preghiera di Gesù nella notte che precede immediatamente il suo arresto. E vedete che la scena, così come ci viene descritta dall'Evangelista Luca, ha delle caratteristiche sue diverse rispetto a quel che leggiamo negli altri due Vangeli sinottici, perché qui Gesù si allontanò da loro quasi un tiro di sasso, si allontanò. Ricordate che sia nel Vangelo secondo Marco che secondo Matteo, durante quella notte Gesù si ritira in preghiera, ma chiede ai tre di pregare con lui e ritorna da loro a più riprese, e quelli non ce la fanno, si addormentano, sonnecchiano, e Gesù a più riprese invece li incoraggia: non siete stati in grado di vegliare un'ora sola con me? Nel nostro Vangelo secondo Luca non è così. Gesù si allontana perché ormai Gesù è tutto preso da questa conversazione a tu per tu con il Padre. Con i discepoli ormai tutto quello che c'era da dire è stato detto, tutto quello che doveva lasciare loro come segno di un appuntamento irrevocabile ha già lasciato, e dunque si allontana da loro come un tiro di sasso, e inginocchiato si pregava: Padre, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Vedete che questa notizia leggiamo solo nel Vangelo secondo Luca. E in preda all'angoscia pregava più intensamente, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra, un sudore sanguigno. Abbiamo a che fare col volto inumidito dalle lacrime, lacrime visibili, lacrime invisibili, lacrime interne, è il volto, e qui addirittura un sudore sanguigno. Tutto quello che contribuisce a far sì che il volto del Signore sia davvero dotato di tutte le prerogative di uno specchio, possa essere davvero riferimento nel quale intravedere i connotati del nostro volto, e d'altra parte un volto che diventa così come una testimonianza in grado di imprimere l'immagine di sé. Adesso quello che dico è un po' banale, vedete, come un timbro che va inchiostrato perché possa lasciare l'immagine. E questo volto piangente, questo volto coperto adesso da questo sudore sanguigno, è un volto che può imprimere l'immagine di sé. E l'angelo lo conforta. E poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. Vedete, non li sollecita, non li sveglia per dire: insomma, con me un'ora ancora, una volta, due volte, tre volte. No, dice loro: ma dormite, alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. E subito arrivano quelli che lo arrestano. Di seguito, se voi arrivate al versetto 54, dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Vedete che negli altri racconti della passione, Gesù viene processato davanti all'autorità giudaica. Ed ecco, quella è la pagina che adesso leggeremo, ma il nostro evangelista Luca ci tiene a mettere in evidenza, prima ancora dei versetti dedicati al processo davanti al sommo sacerdote, quello che avviene nel cortile. Cosa avviene nel cortile? Pietro lo seguiva da lontano, e siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile, si erano seduti attorno. Anche Pietro si sedette in mezzo a loro e, vedutolo seduto presso la fiamma. La fiamma qui è fosse la luce, luce che produce calore perché fa freddo nel corso di quella notte, luce che naturalmente produce quella illuminazione che consente a questa serva, fissandolo Pietro, di affermare adesso, anche questi era con lui. Vedutolo? Gesù, c'è qualcuno che scruta il volto di Pietro? Che faccia ha Pietro? Ed egli negò. E conosciamo, vedete, l'episodio benissimo. Una volta, due volte, tre volte. No, negò. Non so quello che dici. Fino al versetto 60. E nel nostro Vangelo secondo Luca questo episodio viene anticipato rispetto a quello che leggiamo negli altri racconti della Passione. E adesso, versetto 60, in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. E allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianse amaramente. Altro particolare che compare soltanto nel Vangelo secondo Luca. Soltanto il nostro evangelista, non per niente, il nostro iconografo, dice che Gesù si volta, il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Come è avvenuto il fatto che Gesù passa attraverso il cortile, Gesù scende da un piano all'altro? Dal punto di vista logistico non ci sono notizie adeguate. Gli altri evangelisti non parlano affatto di questo incontro di sguardi, ma Luca sì, perché? Per i motivi che sappiamo. Per Luca è determinante questo incrocio di sguardi, in silenzio. Gesù voltatosi, notate che ritorna quel participio auristo che abbiamo già incontrato più volte ieri. Gesù si volta, e questa volta è per guardare Pietro. E Pietro si ricordò, e vedete, Pietro non può fare nulla. Gesù se ne va, lo hanno catturato, lo stanno processando, sarà condannato, se ne va. Esposto, indifeso, debolissimo, oggetto di tutte le ingiustizie e le cattiverie di cui gli uomini sono capaci, Gesù se ne va e Pietro ha incrociato il suo sguardo nel suo. Per quel momento, uscito fuori, pianse amaramente. Oggi mi rinnegherai tre volte. Oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianse amaramente. Vedete, tra Gesù e Pietro una distanza che, giunti a questo punto, è davvero apparentemente incolmabile. Ma tra Gesù e Pietro, quella distanza che sembra un abisso, che sta lì a dimostrare come Gesù nella sua solitudine, figlio, ritorna al grembo del padre, lui protagonista di questo atto d'amore così assoluto e così puro, così gratuito e così incompreso, così tradito, così rifiutato, e Pietro che rimane nell'oggi del suo tradimento. Una comunione nelle lacrime, perché adesso comprendiamo meglio, per questo Gesù sta piangendo, perché adesso vedete nel momento in cui è proprio spalancato l'abisso della distanza, quell'abisso è colmato da una comunione di lacrime tra Gesù e Pietro. Pietro piange amaramente. E là dove Pietro sperimenta il disastro così drammatico del suo tradimento, Pietro scopre che gli è ridato modo di specchiare il volto di un essere umano spacciato, come è lui e come siamo noi, nel volto piangente di Gesù. che è il volto del figlio, che è il volto del protagonista autentico della storia umana nell'adempimento di questa missione che è tutta corrispondente all'eterna volontà d'amore nel grembo di Dio. Il volto di Gesù. E notate che l'Evangelista Luca ritorna ancora, quando poi Gesù viene condannato a morte, viene condotto al Calvario, altro episodio che compare solo nel racconto dell'Evangelista Luca. Prendete il capitolo 23, prendete il versetto 27, lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto. Solo Luca parla di questo episodio, descrive così la scena, è come già una via crucis, c'è qualcuno che già, qui addirittura una grande folla di popolo, donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, E Gesù voltandosi, vedete che ancora Gesù si volta, è il volto di Gesù che sta salendo al Calvario. Gesù si volta verso quelle donne e dice: ma figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Figlie di Gerusalemme, figure che compaiono in maniera indimenticabile nel Cantico dei Cantici. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse. Vedete, Gesù si volta. E c'è una tradizione antichissima, come voi ben ricordate, che parla di quella donna che si avvicina a Gesù e vorrebbe asciugare il volto del Signore. E il volto del Signore rimane impresso su quel fazzoletto, su quel pezzo di stoffa, il mandiglio. Il volto rimane impresso. È quella donna a cui viene attribuito il nome di Veronica, la vera icona è la Veronica, la vera icona del volto del Signore. E vedete, quel volto rimane come la devozione antichissima del popolo cristiano ha conferito a questa immagine un valore sacramentale. Quel volto che, così come viene impresso su quel pezzo di stoffa, rimane come il riferimento incancellabile per ogni volto umano che potrà specchiarsi in esso. Il volto oscuro, il volto mascherato, il volto deformato di ogni essere umano, in quel volto può specchiarsi. C'è di mezzo un abisso colmato dalle lacrime, c'è di mezzo la conferma irrevocabile circa il viaggio della conversione alla vita che si apre per ogni essere umano. Per il fatto stesso che quel volto piagato, quel volto derelitto, quel volto piangente e insanguinato è il volto del figlio di cui il padre si è compiaciuto. Fatto sta, vedete, che bisogna tornare indietro ancora un momento. Perché se voi ritornate al capitolo 22, il figlio di cui Dio si compiace, ecco, nel volto piangente, piagato, insanguinato di quel figlio, la paternità di Dio si presenta a noi come grembo della vita, da cui proveniamo e nel quale siamo accolti. È il cammino della nostra conversione, è il cammino del nostro ritorno alla vita, è il grande viaggio per il quale finalmente dobbiamo deciderci oggi, perché il nostro giorno sia oggi. Capitolo 22, versetto 35. Poi disse: quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia né sandali, siamo di nuovo durante l'ultima cena, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. È già successo che Gesù ha mandato i suoi in missione, non è mancato nulla. No. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, così una bisaccia, chi non ha spada venda il mantello, ne compri una. È un linguaggio che poi risuona qui nel suo vero significato, perché ha a che fare con espressioni che leggiamo nella letteratura profetica, e comunque è il linguaggio che serve a Gesù per dire: guardate che adesso la situazione cambia. Adesso siamo davvero, e Gesù ne è perfettamente consapevole, alle prese con una svolta. Una svolta. E quindi la borsa, la bisaccia, la spada, tanto per dire, è una svolta. Perché vi dico, ecco il punto, versetto 37, vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E noi lo sappiamo che Gesù è in ascolto della parola. E tutta la parola, Mosè, Elia, tutta la parola in lui, è il figlio con il cuore aperto, è tutta la parola in lui, nel cuore aperto, quel cuore, vedete, nel quale noi possiamo introdurci, e passando attraverso il volto che il nostro evangelista sta dipingendo iconograficamente per noi, nel cuore aperto del figlio, nel suo cuore umano, la parola ascoltata in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua complessità, in tutto il suo significato, e dice: ci manca una parola sola. Ecco qui. Questa parola della scrittura deve compiersi. E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Volge al telos, dice la fine. Siamo alla fine, tutto è compiuto. Questa espressione che poi leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni. Ma ci manca questa parola. E questa è una citazione del quarto canto del servo, Isaia 53, alla fine del quarto canto. Isaia 53, ricordate il servo rifiutato, derelitto, colpito, accusato, fino alla morte, che poi è raffigurato attraverso l'immagine dell'agnello che diventa pastore di tutte le pecore sbandate, l'agnello, e quel volto, il volto del servo dinanzi al quale ci si vuole nascondere la faccia, perché è un volto orribile, ma quel volto orribile è pure un volto glorioso, luminoso, maestoso. È il quarto canto del servo, la prima lettura nella liturgia della croce ogni venerdì santo, sempre. Prima lettura, Isaia 53, fine del capitolo 52, capitolo 53, quarto canto del servo. Ultima battuta del canto del servo: fu annoverato tra i malfattori. Inserito nella categoria dei malfattori. Per il resto, dice, tutto è compiuto. Ci manca questo. È la parola che adesso si compie in lui, ascoltatore, a cuore aperto. Nel frattempo, vedete, i discepoli dicono: signore, ecco qui due spade, hanno trovato due spade, figuriamoci. E Gesù dice: basta, non ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Beh, arriverà il momento in cui Pietro capirà che non si sono capiti. ma nelle lacrime la comunione è saldata in maniera indissolubile. Questo sì. Un sigillo di comunione indissolubile quelle lacrime. Non ci siamo capiti. Non si sono capiti. Basta, dice Gesù, basta. E intanto, vedete, fu annoverato tra i malfattori. Soltanto che Gesù non è un malfattore. Anzi, il racconto che sta qui sotto i nostri occhi, il racconto della passione, è costruito in maniera tale che a più riprese viene dichiarata l'innocenza di Gesù, e quando viene interpellata l'autorità che deve decidere a suo riguardo, che è Pilato, Pilato, vedete, non fa altro che ribadire l'innocenza di Gesù. Non è un malfattore. Prendete il capitolo 23, prendete il versetto 4. Pilato disse ai sommi sacerdoti, alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo, dunque innocente. Versetto 4 del capitolo 23. Lo dice Pilato, eh? Non è che lo dice l'avvocato difensore. Non c'è avvocato difensore, peraltro. Lo dice Pilato. Se voi andate avanti, c'è di mezzo anche la comparsa di Gesù davanti a Erode Antipa, e Erode Antipa anche lui ci ride sopra, ci sghignazza sopra, lo considera un po' demente, ma certamente non è colpevole. Prendete il versetto 14. È Pilato che adesso di nuovo afferma: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo, ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate, neanche Erode. Dunque, no, non c'è colpa, seconda volta. Prendete il versetto 22. Per la terza volta, è Pilato che parla, disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. È innocente. Lo dice Pilato tre volte. Dopodiché decide di condannarla a morte. Questa è la logica e la coerenza dell'istituzione giudiziaria. Comunque, comunque è andata così. La gente grida, quei tali si dimenano, e Pilato decise che la loro richiesta fosse eseguita, ma non perché Gesù è colpevole, ma perché loro lo chiedono. E come loro richiedevano, abbandonò Gesù alla loro volontà. Ed ecco Gesù che viene condotto al Calvario, lungo il cammino incontra le donne piangenti, come già sappiamo. Prendete il versetto 32. Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori, per essere giusti, ci siamo. Adesso compaiono i malfattori. Due malfattori, per essere giustiziati. Gesù e due malfattori. Beh, vedete, questa parola deve compiersi? Fu annoverato tra i malfattori? Fu inserito nella categoria dei malfattori? Nel novero? Nel numero dei malfattori? Deve essere schierato dalla parte dei malfattori? Ma Gesù è innocente. E adesso ci sono due malfattori. E vedete che tutti e quattro i racconti della Passione parlano di questa presenza degli altri due crocefissi accanto a Gesù. Ma nel Vangelo secondo Luca c'è un'importanza particolare per questa presenza, tant'è vero che adesso si sviluppa una conversazione tra i malfattori e Gesù. Solo Luca. Perché? Vediamo meglio. Adesso Gesù crocifisso, lui e i due malfattori, versetto 33, uno a destra e l'altro a sinistra, inserito nella categoria dei malfattori. Malfattori, vedete, che sono responsabili di crimini di qualunque natura, e si siano stati, non siamo mica informati a questo riguardo, ma quei crimini che rendono squalificata la nostra posizione davanti alla società umana, davanti al mondo, davanti a Dio, peccatori, come tutti. e Gesù annoverato tra i malfattori. Ma questa parola deve compiersi, la sua obbedienza alla parola, perché ascoltatore, figlio con il cuore aperto, il figlio di cui il padre si compiace. Il figlio che è consegnato a noi perché sia mediante quel suo volto specchio che ci consenta di penetrare nell'intimo, nel segreto. E vedete, là dove l'ascolto della parola fa di lui un innocente che condivide la sorte dei malfattori, che è schierato dalla parte dei malfattori. Che poi, vedete, noi diremo, è la parte sbagliata. Davanti a Dio, Padre suo, Gesù condivide la sorte dei malfattori. Schierato dalla parte sbagliata, davanti a Dio, ma è il figlio di cui il Padre si compiace. Vedete che noi qui siamo spettatori, per dir così, della rivelazione più inimmaginabile che mai. Tant'è vero che c'è adesso una conversazione, vi dicevo. La gente attorno al crocifisso dice varie cose. Versetto 39. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Ma non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Beh, io lo ridico sempre quando leggo e rileggo questa pagina. Lo insultava, ma dov'è l'insulto? Qui dice, è blasfemì. Lo bestemmiava, ma dov'è la bestemmia? Dice, tu sei il Cristo? Beh, è un'affermazione impegnativa. Tu sei il Messia? Tu sei venuto per regnare, tu sei colui che porta a compimento le promesse, salva te stesso e anche noi. Se tu ti salvi, noi ci salviamo, poveraccio, un disgraziato che sta crepando sulla croce. E dice Gesù, tu sei Cristo, salva te stesso e ci salviamo noi. Osanna, Osanna, vuol dire salvaci. E vorrei sapere, tutte le volte che noi cantiamo Osanna, così, con tanti gorgheggi e più o meno intonati, stiamo bestemmiando. Cristo sta bestemmiando, ma com'è che sta bestemmiando? Cosa vuol dire che sta bestemmiando? Salvaci, Osanna! Salvaci. Se tu ti salvi, ci salviamo? Sei il Cristo? Dov'è? L'insulto. Il fatto sta che interviene quell'altro. E lo rimproverava. E dice, ma neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Vedi, ti sfugge un particolare. Noi, giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Già, ti sfugge un particolare, dice. Vedi che noi condividiamo la stessa pena, qui in greco è lo stesso crima, pena, sì, traduzione pertinente, la stessa sorte, una sorte definitiva, perché qui c'è una condanna a morte di mezzo, la stessa sorte fino alla morte, ma c'è proprio questo termine, mi sembra di doverlo cogliere, un richiamo alla vergogna, tra l'altro sono nudi, appesi sulla croce, la vergogna, la stessa vergogna, la pena che è conseguenza di una storia sbagliata, di una vita sbagliata, di una vocazione sbagliata, di una responsabilità che è causa di una sconfitta inevitabile, di una morte senza appello. Ed ecco, la stessa vergogna, ma la vergogna dei malfattori, la vergogna di chi stava da parte, la vergogna della nostra condizione umana, la vergogna della nostra miseria, della nostra cattiveria, della nostra ingiustizia, del nostro peccato, ma noi siamo colpevoli e lui è innocente. Ti sfugge questo particolare, dice, che l'innocente è schierato dalla parte dei malfattori, che siamo noi. Già, lui non ha fatto nulla di male. E vedi, dice: ti sfugge il particolare decisivo, ed è che noi ci salviamo non perché lui si salva e noi appresso a lui, ma noi ci salviamo perché lui si perde con noi. Si perde con noi e noi ci salviamo. E subito, vedete, dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo chiama per nome? Ne riparleremo. Questo è un fenomeno piuttosto raro. Nel Vangelo quelli che si sono rivolti a Gesù l'hanno chiamato maestro, signore. Ricordate che anche la madre, che pure è stata informata dall'angelo, lo chiamerai Gesù. Nel giorno della circoncisione lo chiama per nome, e poi quando lo deve chiamare, figlio, perché hai fatto questo? Io e tuo padre ti cercavamo dolenti, ricordate quando lo perdono a Gerusalemme? Lo chiama figlio. Chiamarlo Gesù. Gesù. E Gesù, vedete, è il nome di famiglia. E chiamarlo per nome significa essere coinvolti in una relazione di vicinanza, di intimità, di amicizia, ben di più, di parentela con lui. Gesù. E qui il malfattore, che vedete è appeso sulla croce accanto a Gesù, lo guarda in faccia. Guardarlo in faccia adesso, chiamarlo per nome. Gesù, ricordati di me. Questo è il tuo modo di regnare. Risposta di Gesù: in verità ti dico, oggi con me nel giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita. Mezzogiorno, l'eclissi di sole, buio su tutta la terra, lo squarcio del velo del Tempio, è il santo dei santi, lo squarcio, è il grembo della paternità di Dio che si è spalancato. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. Ecco, nel suo dire Padre, vedete, fa della sua morte in comunione con tutti i peccatori che muoiono, il titolo valido per presentarci anche noi come figli, là dove il grembo di Dio si è squarciato per noi, e presentarci con il titolo valido per essere accolti dopo tanta attesa e tanta trepidazione come figli. Il titolo valido è che noi ci presentiamo nel nome di Gesù. Fermiamoci qua.